special somebody to hold his miss.
Ragazzi, i mitici Blues Brothers.
Iniziamo la grande anche questa puntata.
Preciso il basso, appena abbiamo aperto i microfoni.
Sì, abbiamo la nostra base.
Allora, buonasera amici e bentornati. Questo è Universo Parallelo in compagnia di Alex
e di Giulio. Buonasera amici, buonasera a tutti.
Bene. Beh, anche questa sera sarà una puntata interessante, in quanto parleremo di buona musica e lo faremo anche con un ragazzo davvero, devo dire, è una personcina che non ti aspetti, no? Il nome è una figata, perché lui si chiama Olly. Buonasera!
Ehi, hey, ciao a tutti.
Buonasera e ben arrivato nel nostro umile universo parallelo.
Cazzo, grazie. si può dire le parolacce?
Sì,
cazzo, sì, dai.
Oh, bene. No, perché sennò non mi trovo a mio agio.
Certo, è giusto. No, e diciamo che quella cosa lì, messa al punto giusto, ci sta sempre bene.
Sì. Ah beh, sì, sono i punti esclamativi.
Esatto. È un pochino il pepe della vita, diciamo il pepe, ma no, inizia sempre per P, però vabbè, dai.
Male che va, io sono stato assunto per fare il beep, per cui avvisatemi un istante prima, io faccio il beep, voi parlate.
Allora, facciamo una prova, Pronto? Io adesso dico quella parola e tu dici beep.
Vai.
Cazzo! Beep. No, deve essere più forte. Vabbè, dai, va bene. non ti preoccupare, è normale, qui succede sempre così, Olly.
Ah ok, allora sono a casa.
sei a casa, io so che invece sei nel tragitto che ti porta a casa, dico bene?
Sì, ho appena finito di mixare un disco di un gruppo rockabilly e mi accingo a casa.
Figata,
da mia moglie a mangiare, proprio come una famiglia moderna.
Beh, giusto, ogni tanto bisogna anche mangiare, così dicono.
No, sì, però sai, quadretto familiare di tornare dal lavoro dalla mogliettina, certo, che ha cucinato.
Beh sì, dai.
E che ci ha messo tanto a morre, no?
Infatti, che poi se non mangi si incazza, quindi giusto.
Magari ci sta ascoltando, la salutiamo, come si chiama?
Francesca,
e sta arrivando, quindi metti le cose in caldo che lui arriva.
L'acqua bolle, butta giù la pasta, vai.
E poi ci farai sapere che cosa mangi, dai, siamo curiosi. Senti, allora, intanto ti do il benvenuto nel nostro universo e naturalmente ti rinnovo i saluti per quello che riguarda l'inizio della puntata, in quanto diciamo noi abbiamo svelato il nome, che poi il nome è un nome d'arte, ma è anche il tuo nome.
Sì, io mi chiamo Oliviero, ma neanche mia madre ormai mi chiama Oliviero, ormai ecco. Mi chiamano tutti Olly, ed è così.
Un po' come me, Alessandro Alex.
Esatto.
Sì, beh, io lo conosco da tanto, ho saputo da poco che si chiama Alessandro, io Alex da sempre praticamente. Sarà la stessa cosa per te, immagino.
Beh, sì.
Allora, innanzitutto siamo partiti con un pezzo che ho scelto io, naturalmente loro sono i Blues Brothers, bellissimo film per quello che mi riguarda, perché penso che forse è uno di quei film cult che dovrebbero stare sempre su tutte le videoteche personali delle persone, però hai visto, poi ognuno ha dei gusti, insomma, ti piace quel film?
Ah beh, io l'1 e il 2 li ho mangiati, il 2 ovviamente un po' meno, però l'1 è...
Perché la pensi come me, insomma, l'uno è l'uno.
Tipo è una volta l'anno bisogna vederlo.
Bravo, è un po' come una poltrona per due.
Esatto. Però quello te lo impongono.
Sì.
Mentre
sì.
devi cercartelo.
Ma quello ce l'ho sia in DVD che in VHS, pensa.
Anch'io.
Allora parliamo la stessa lingua.
Esatto, no? Che poi se te lo propongono in orari assurdi, sulle reti più assurde, che qualche volta ti sfugge anche. Però insomma, se uno sta attento alla ricerca di The Blues Brothers, l'ultima volta mi pare su Rai 5 tipo alle 2 della mattina girellavo come un matto sul telefono, a un certo punto ho trovato The Blues Brothers, ci ho fatto le 4 perché logicamente per l'ennesima volta.
Se parte non puoi staccarci,
esatto,
non puoi non vedere.
Esatto, assolutamente,
mamma mia, è un po' ho visto la luce, no?
Già, bello, e poi tra l'altro il 2 che è un po' denigrato, però dentro ha dei musicisti incredibili.
La forza di quel film è anche quella, infatti.
Sì, ma cioè, nel senso che hanno sicuramente trovato il modo di come dire, riportare il pubblico dalla loro parte, perché comunque ci sono dentro nomi tipo della modernità come Johnny Lang piuttosto che Erika Badu, però ci sono anche, che ne so, Eric Clapton, che nel primo non c'era, c'è cavolo, adesso non mi vengono, però ci sono dei nomi veramente,
ci sono dei gran bei nomi, insomma.
Sì, sì, c'è ancora James Brown, c'è ancora Rita Franklin, quindi eccezionale.
Beh, insomma, parliamo di poi per te, che da quello che diciamo sappiamo del nome del tuo gruppo Five Soul, hai appena nominato due icone importantissime, insomma, di questo genere di musica.
Cioè, allora, a dirti la verità, Everybody Needs Somebody, vediamo se siete preparati. Di chi è Everybody Needs Somebody? Non è dei Blues Brothers.
Allora, Everybody Needs Somebody, se non mi ricordo male, però se non mi ricordo male non vorrei dire una cazzata, quindi non la dico.
Ecco.
Però io mi ricordo che è di una donna, no, è di un uomo.
No, è di Solomon Burke.
Ah, è vero.
Solomon Burke, che tra l'altro è venuto a mancare qualche tempo fa. E tra l'altro lui è, diciamo, il padrino del soul e in un certo senso quello che ha generato un incrocio tra il rock e il soul, quindi è veramente, ha addirittura fatto dei pezzi con Zucchero, se non sbaglio.
Sì,
quindi
esatto.
Proprio personaggio incredibile, tipo 200 kg di uomo.
Cioè, beh, diciamo che lì la mole si vedeva sia come potenza del suono che delle parole, magari anche di una chitarra o di uno strumento, e si vedeva anche con la mole, proprio la mole.
Era grande in tutti i sensi.
Beh, lui non riusciva più a cantare in piedi, quindi cantava su un trono, perché gli dicevano che era il King of Soul, no? Allora gli mettevano un trono e tipo la vestaglia da re e lo facevano salire sul palco così, con i suoi 21 figli.
Beh, le televisioni ce n'erano meno, no?
In che senso?
Non guardando la televisione.
Ah, ok.
Mi fai venire in mente un altro grande, no? Un Barry White, che anche lui ostentava, nel senso, andava in giro con pellicce costosissime, gioielli, insomma, faceva vedere che lui comunque era un re, un king.
Assolutamente, però lui è arrivato in un periodo dove il soul stava diventando quasi disco, ed è un periodo che io non amo molto della musica nera, perché è un po' al momento più frivolo e il meno impegnato, quando invece per assurdo all'inizio invece era molto sanguigno e molto diretto anche con le parole, insomma.
Quando era stata, diciamo così, tra virgolette, commercializzato un pochino anche il soul?
Sì, anche perché sono riusciti in quel periodo a far diventare la musica nera popolare anche tra i bianchi, e quindi oggettivamente gli serviva qualcosa di più tranquillo e qualcosa di più leggero anche a livello politico, a livello di testi,
certo,
che non parlasse di razzismo, eccetera, eccetera. Quindi
anche perché parliamoci chiaro, il soul nasce proprio dalle proteste dei neri contro i bianchi, movimenti, insomma, che iniziavano a protestare contro, diciamo così, contro lo sfruttamento loro, contro lo sfruttamento della popolazione nera, no? Mi
sì,
sbaglio?
Sì. Okay. Ma poi in realtà è una cosa che non si sa molto bene, è che il soul nasce da due cose che insieme non potevano stare insieme, cioè il gospel, che è musica sacra, spirituale, e il rhythm and blues, che invece era musica promiscua e, diciamo, sessuale. E il fatto di unire queste due musiche, che erano ovviamente molto lontane eticamente parlando, ha generato questa cosa, che erano scale musicali che erano un po' più blues, però riuscivano a mischiarsi in un aspetto più gospel e spirituale. Quindi quelli del gospel non l'hanno molto presa bene quando Ray Charles ha fatto I Got a Woman ed è uscito con un gospel che non parlava di Dio, e inizialmente lo volevano linciare proprio. Solo che in un certo senso la fortuna sua è che era cieco, e quindi gli hanno un po'
perdonato la cosa, diciamo,
capito?
Gli hanno lasciato un po' passare.
Solo che poi grazie a lui diciamo è nata questa fusione tra i due generi, e quelli del gospel quasi che ancora adesso ce l'hanno a morte con lui. Però a dire il vero, se non ci fosse stato lui, fenomeni come Sam Cooke eccetera non sarebbero mai nati,
certo. Mamma mia, ragazzi, mi vengono i brividi solo a pensare alla musica, guarda.
Eh sì, guarda, era un periodo storico veramente molto di fermento e ogni cosa cambiava tutto. Quindi adesso per assurdo viviamo in un'epoca dove tutto è il contrario di tutto e tutto è uguale a tutto, e in un certo senso non ti accorgi più. Se ci dovesse essere un nuovo Led Zeppelin, un nuovo Ray Charles, non se ne accorge nessuno.
No, è vero.
Hai detto una cosa importante, è vero, la penso anch'io così, perché comunque diciamo che c'è meno attenzione, ecco, diciamo così.
Eh sì, viviamo nell'epoca dello skip, cioè quando parte una canzone sembra che il tuo dito vibra del tipo dai muoviti che non mi piace.
Praticamente l'evoluzione del telecomando con lo zapping.
Esatto, e quello è terribile, perché alla fine ci sono dei dischi che scopri che magari dal terzo in poi, sono dalla terza canzone in poi, è il tuo disco preferito, o che quell'artista piano piano ti entrerà dentro, mentre l'epoca dello skip implica che dopo 2 secondi già ti sei annoiato, e se non ti è piaciuto subito allora fa schifo.
Esatto.
E questo è bruttissimo.
Invece una volta si analizzava, forse questo diciamo così è tra virgolette un po' anche la pecca delle nuove tecnologie per ascoltare musica, nel senso che una volta magari compravi il vinile, lo ascoltavi perché magari ti piaceva un pezzo, cioè avevi l'unico modo era quello di andare nei negozi di dischi ad ascoltarlo e poi acquistarlo, o magari proprio lo acquistavi e poi ti rendevi conto che oltre che il singolo, quello diciamo più trasmesso, c'erano altri pezzi favolosi. Oggi magari ti piace quel pezzo, sì è vero, scarico quello, punto. Poi magari in quell'artista, su quell'album ha fatto dei pezzi ancora più belli, ma magari non sono non vanno così, diciamo, radiofonicamente parlando, non sono radiofonici, perciò magari si evita di ascoltare tutto l'album. Sei d'accordo?
Sì, infatti io sono veramente un accanito non sostenitore di Spotify perché Spotify in un certo senso ha appiattito questa cosa qua e ha ulteriormente accentuato questa cosa dello skip, nel senso che hai troppa musica a disposizione ad un prezzo ridicolo, e in un certo senso se uno amava la musica e spendeva magari 100.000 lire o 100 euro al mese di dischi, quei dischi una volta comprati eri un po' quasi nell'ottica che siccome ci ho speso dei soldi mi devono piacere, no? E quindi piano piano ti entravano nella pelle.
Esatto.
Poi se veramente facevano schifo li vendevi, cioè
sì.
Mentre questa cosa qua del fatto che tu hai tutta l'esposizione implica che a un certo punto non te ne frega più niente.
Esatto.
Cioè, ti faccio un esempio lampante: se tu entri in un ristorante tutte le sere ti danno tutto quello che vuoi, tutte le sere, a un certo punto non ti piace più niente.
Esatto.
Assaggi questo, assaggi quello, ma non diventi più un fan della pasta piuttosto che della carne, piuttosto che ti piace tutto e niente, e questa cosa implica che non ti piace più la musica o gli artisti, ti piace qualcosa.
Ti annoia anche il posto dove vai, perché sei provato tutto alla fine.
Esatto, poi alla fine diventa una routine.
Esatto, sì. E questa è una roba che Spotify ti mette a disposizione. E al di fuori del business musicale, che vabbè, è chiaro che ha messo in ginocchio etichette, musicisti, eccetera eccetera, però a parte quello, che vabbè, io sono addetto ai lavori, quindi per forza non sono proprio a favore, però devo dire che la fruibilità è più veloce, ma proprio perché è più veloce implica che nessuno
presta meno attenzione, meno attenzione, lo sente meno, diciamo, lo ascolta ma non lo sente.
Esatto, bravo.
Esatto. Allora, guarda, io invece ti faccio sentire la nostra sigla, visto che ancora non l'abbiamo messa. Sigla! ragazzi, che dire, intanto ci siamo fatti anche, vedi, non lo sapevamo, adesso sappiamo di che cosa si parla.
Esatto,
no? più nello specifico
di che cosa si parla. Io ammetto la mia ignoranza sul pezzo The Blues Brother. Beh, però guarda, è una curiosità veramente che mi è piaciuta. L'ospite di questa sera, Alex, ci darà grosse soddisfazioni, secondo me.
Sì, 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 ci pettina anche, sì, perché sì, sì, ne sa molto più di noi, ne sì, sa molto
sì,
più
sì,
di noi.
Sì, sì, assolutamente.
Allora, tu l'hai visto il film, mi dicevi?
Ah, sì, sì, tra l'altro sì, l'ho visto, insomma, diciamo che... Guarda, il 2 onestamente l'ho visto pochissimo, posso dire di averlo visto due volte. Io c'ho nel cuore l'1 anche perché c'è un Richards veramente allucinante, ci sono musicisti, Rita Franklin, eccetera, che comunque fanno parte un pochino del panorama mio personale musicale, perciò sì, l'ho visto, lo vedo sempre con piacere. Come dicevo prima al nostro ospite, a Olli, lo vado a cercare qualche volta perché negli orari più impensati, nei canali più impensati, qualche volta comunque il film lo trovi, e a quel punto è come... Allora, c'era una piccola aneddoto, uh-huh. Un pezzo di Led Zeppelin che se tu lo inizi ad ascoltare lo devi portare fino alla fine, perché dice se no porta male. Stessa cosa con il film The Blues Brother.
E funziona così?
Sì, 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 sì.
Ah, tanto quel film, una volta che lo inizi, è difficile che poi smetti, perché ti incuriosisce. Anche la prima volta che lo vedi è stato così per me. Dice, ma che faranno? Perché c'è stata molta attesa per quel film, no? E sai, il blues è comunque una cosa che tocca fino all'anima, no? Quindi tu, guarda, ne sai qualcosa?
Sì, 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 sì. Non volevo dire il titolo del pezzo perché non volevo suggestionare i nostri radioascoltatori, ma è Stairway to Heaven, appunto, dei Led Zeppelin, che si dice che se tu, per qualsiasi motivo, in radio o comunque tu la inizi ad ascoltare, la devi portare fino alla fine. Esatto. E lo stesso appunto io faccio con il film The Blues Brother. Se girando trovo il film, io fino alla fine,
Per forza. Per forza. Senti, sentiamo un attimo cosa ne pensa il nostro inviato alla rete. Alessandro, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ciao.
Finalmente, dopo
bentornato.
Così tanto tempo, torno a farmi sentire ai microfoni di questa trasmissione, di questa tua trasmissione, Alex, di cui sono ospite ormai da 5 anni, che sono ospite fisso, iniziato proprio 5 anni fa come ospite di un paio di tue puntate, insomma, fine 2011, da gennaio 2012, subito dopo le feste, ho iniziato a essere ospite fisso, è nata questa collaborazione. Sì, venendo parlare proprio della differenza tra i due film, del dittico, no? Dei Blues Brothers di John Landis. Il primo è un film mitico, inarrivabile per me. Il secondo è una rimasticatura fuori tempo massimo, a mio parere. Credo di non aver neanche mai finito di vederlo. Il primo non mi stancherei mai di rivederlo. Il Blues Brother 2000 del 98, poi il fatto è che per forza di cose manca anche John Belushi.
Sì.
E voglio dire, Dan Aykroyd, pur essendo un buon attore comico, con anche qualche dote drammatica dimostrata occasionalmente, però non... gli manca una spalla adeguata, ecco, questo voglio dire, oltretutto.
Sì, 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 che probabilmente...
Poi un altro film che io amo molto prima citavate sempre di John Landis, anche Una poltrona per due, dove c'è Dan Aykroyd, sempre al fianco di Eddie Murphy, altro grande film. Io di John Landis con John Belushi amo anche il mitico Animal House, Toga.
Animal House. Beh, lì beh, John Belushi era abbastanza attivo.
sì, dai.
Quello che volevo dire invece a Olli riguardo il discorso che faceva prima su Barry White, poi ognuno chiaramente ha i suoi gusti musicali, io non mi voglio mettere a livello di un critico musicale, tanto meno di una persona che fa musica. Che chiaramente forse più di un critico musicale segue molto di più i propri gusti musicali personali, ma quello che penso io è che Barry White, comunque nel suo genere commerciale di disco music, sia stato un grande, come lo è stata Donna Summer, come lo è stata Gloria Gaynor. Quello che penso io è che la disco music comunque a metà anni 70 e fino alla fine di quel decennio ha fatto veramente la storia. e a tutt'oggi, voglio dire, nelle discoteche si possono ascoltare anche i classici della disco music, ecco. Quindi voglio dire, evidentemente pur nel commerciale è una musica che ha saputo reggere nel tempo, segnare un'epoca. Oggi non sarebbe più improponibile, però fare un pezzo da disco music come allora è impossibile, perché sono cambiati troppo i tempi anche a livello, sì, diciamo di elaborazione musicale, ecco. Però quello che penso io è che la disco music avesse una sua classe, aveva comunque dei grandi interpreti, ecco, nel loro genere. Chiaramente si parla di un genere commerciale, ma io lo dico sempre, e questo è uno sbaglio secondo me di tanta critica musicale, cioè ad esempio anche la critica musicale molto spesso svaluta la canzone pop commerciale rispetto alla canzone d'autore a prescindere. Perché? Ci possono essere canzoni, dischi d'autore belli e dischi d'autore brutti, e così come ci possono essere canzoni pop commerciali belle così come brutte.
Certo.
Sono due generi completamente differenti. Cioè, poi diciamo che anche, per esempio, voi sapete benissimo che sono molto legato in special modo al grande cantautorato italiano degli anni 60 e 70. Anche ciascuno di questi cantautori è molto spesso avuto quei 3, 4, 5 anni in cui qualsiasi cosa che componevano gli riusciva loro straordinariamente bene, e poi negli anni successivi magari si sono seduti oppure si sono definitivamente arenati sul commerciale più facile e ripetitivo. Ogni riferimento ad Antonello Venditti è puramente non casuale.
Beh sì, guarda,
no, preso... ma anche lì anche lì un errore che secondo me si è fatto con Venditti è appunto che tanta critica musicale ha giudicato un tradimento il fatto che dalla fine degli anni 70 si sia, dall'album Sotto il segno dei pesci del 78, sia passato dalla canzone d'autore impegnata. Lui è iniziato appunto con De Gregori, nel 72 hanno inciso insieme il loro primo album, Theorius Campus, una facciata all'uno, una facciata all'altro, e in quell'album c'è la prima canzone di successo di Venditti, che è Roma Capoccia. Però tornando al Venditti più commerciale, più pop, cioè si è teso a svalutarlo in toto. Anche lì diciamo che, a mio modestissimo avviso, gli due album sotto il segno dei pesci del 78 e Buona Domenica del 79 erano comunque in giusto equilibrio tra il Venditti più autoriale e che era precedente, quello, per capirsi, non so, di Lilli, Compagno di Scuola,
sì, sì, sì,
quelle canzoni lì, e il Venditti commerciale, che è più commerciale, che sarebbe venuto dopo, insomma,
successivamente,
definitivamente commerciale. Forse più l'album, forse ritengo che abbia più cartucce al suo arco dei due album Sotto il segno dei pesci che Buona Domenica. Però Modena col sax nell'album Buona Domenica, col sax di Gatto Barbieri, secondo me è una grande canzone, forse in tal senso l'ultima vera grande canzone di Antonello Venditti. Mentre io voglio ricordare anche nel Sotto il segno dei pesci la canzone Bomba o non bomba, no? in cui Venditti dia un po' le somme dell'impegno dei cantautori della sua generazione, no? Quando lui cantava, no? Che partirono in due ed erano abbastanza,
sì, sì, sì,
un pianoforte, una chitarra e molta fantasia. Pianoforte era quello di Venditti e la chitarra di De Gregori, erano lui e De Gregori, no? E le bombe, chiaramente, cioè, erano quelle vere di quegli anni, insomma, non bisogna dimenticare la contestazione anche che ha subito De Gregori, ad esempio, durante un suo concerto, se non ricordo male, al Pala Lido di Roma nel 78, ecco. Mm. Quindi erano anni molto duri anche in tal senso. E poi Venditti, chiaramente, si è progressivamente sempre più commercializzato.
Ma
e
dall'album
poi dell'84, quello con Ci vorrebbe un amico, chiaramente c'è stato un progressivo, una progressiva ripetitività anche delle sue trovate musicali, ecco, sia pure rese sempre gradevoli comunque dal suo dal suo estro pop,
anche perché un po' te lo richiede.
Io è che secondo me tanta critica e anche certi musicisti sbagliano a voler per forza valutare la canzone magari più di maggior spessore, quella più autoriale, più impegnata, e svalutare in toto tutta quella che è la musica commerciale. Secondo me ci sono grandi canzoni d'autore e canzoni d'autore magari anche più come posso dire, magari più ovvie, più piatte, più ripetitive. Ci possono essere grandi canzoni pop.
Vabbè, ma
e
Ale,
anche canzoni pop usa e getta che si dimenticano nell'arco di una stagione.
Sì, beh, diciamo che un po' te lo richiede anche un po' l'etichetta, no? Fa conto, sì, quando fai.
Chiaro, cioè, voglio dire, anche lì c'è sempre quel periodo in cui canti e componi per libidine, poi sei inglobato nel sistema discografico e finisci poi per farlo solo per contratto.
Esatto, è un po' funziona.
E questo non riguarda solo la musica, se vogliamo, Alex. A par mio è l'eterna condanna di tutti gli artisti, o quasi.
Guarda, Ale,
che io non sia destinato a fare la stessa fine in tal senso con le cose di cui mi occupo, ma io sono più sulla memoria storica.
Ti auguro di no, questo è sicuro. Ascolta,
del cinema, dello spettacolo, quindi magari io in tal senso posso anche salvarmi, o almeno spero. Poi non so come andranno le mie cose in futuro, come dice Battisti, lo scopriremo solo vivendo.
Esatto. E a proposito di vivere, ti faccio vivere un momento, un ricordo con questo bellissimo pezzo, Ale. Vediamo se te lo ricordi.
Trouble and pain.
Gran pezzo, ragazzi. Charles Schofield, e se lo pronuncio bene stavolta, va bene. Olli, l'ho pronunciato bene?
Sì.
Oh, perfetto, bene. No, perché è una cosa che ci tengo, capito? Allora cerco sempre di non sbagliare le pronunce. Allora, devo dire che sto pezzo è veramente una figata, eh?
Eh sì, perché dietro a Rhythm and Blues e il Soul ci sono un sacco di realtà più piccole che non sono uscite nel mondo del mainstream. E c'è proprio tutta una rete di persone che si veste così, che va a ballare questo tipo di cose, eccetera, eccetera. Quindi da queste serate saltano fuori queste chicche.
Ma io ho avuto la fortuna di leggere prima i titoli, quindi diciamo che, cavolo, mi hai fatto ricordare certe cose da paura, cioè. Bei pezzi, devo dire, bei pezzi. E tra l'altro me li sono rispolverati. Un paio di dischi ce l'ho, quindi è andata bene anche. Mi sono riascoltato il vinile, perché io sono un po' un amante del vinile. Non so se tu hai qualche disco.
Diciamo diverse centinaia.
Oh, vedi, allora parliamo anche la stessa lingua, dai.
Beh, diciamo un po' che dai, Alex, senza
tutti
modestia,
e tre.
Sei, sì, no, ma tu proprio sei un collezionista di vinili, dai. Non io, è che sei un amante, tu proprio no, hai una cosa esagerata di vinili.
Ma è che, diciamo che, sai, è quello il suono. A me piace quel suono, fra virgolette, consentimi il termine, graffiante di quel periodo, e in più graffiante perché è la puntina che struscia lì.
Eh già.
Gli dà quel tocco, non la pensi così anche tu, Olly?
Vabbè,
devo dire, cavoli, che... Quello è il tocco finale, insomma. Quando
guarda, le mie musiche preferite sono il soul e il punk, e sono tutte e due graffianti, quindi sul vinile graffiano il triplo.
Rendono molto di più, non c'è niente da fare.
Poi il calore che dà il vinile, secondo me, è bello anche da vedere, perché tu stai lì e guardi anche il disco che gira, è quello anche il bello. Nel senso che non è un MP3 che metti lì e tu fai le cose che devi fare, e un po' ti fa da colonna sonora di quello che fai. Però invece quando tu metti il disco, secondo me, c'è più attenzione, che quell'attenzione che dicevamo prima.
Sì, perché poi l'ascolti.
Sì, ma poi c'è anche c'è una dedizione all'oggetto, e c'è una dedizione al fatto di ascoltare musica facendo determinate cose, non lavando i piatti. Quindi...
Esatto.
Lavando i vinili, nel senso pulendoli, cercando di non lasciare mai il granellino di polvere. Ma poi, dicevo, esatto. L'MP3 fondamentalmente c'ha questo discorso che tu lo lasci come sottofondo e non gli dai attenzione, perché comunque in un lettore MP3 può caricare migliaia di pezzi. Il vinile finisce a un certo punto e c'è quella cosa simpatica, tic, quando è finito il vinile, che ti ricorda: oh, guarda, devo girare lato
subito, se no si riga.
Esatto, rivai là, esatto. Ritocchi con le mani la musica, perché comunque ritocchi il vinile, giri lato e vai, riparti nuovamente. Per cui hai sempre un orecchio attento a quello che stai ascoltando. Con l'MP3 è un sottofondo e basta, secondo
me. Il nostro primo CD l'abbiamo fatto in vinile su un 7 pollici, che tra l'altro vendiamo ai concerti.
Bello.
E devo dirti la verità, che quando è arrivato il vinile a casa sembrava Natale, perché senti che hai fatto un disco, non so, però di solito dici ho fatto un disco, però poi sono dei file sul computer. Non dici ho fatto un disco, esatto. Ti arriva a casa il disco, è un'emozione diversa.
Hai fatto un disco.
Guarda, tanta invidia, ti dico questo.
Hai fatto un LP e non un EP, come si diceva.
Esatto.
Finalmente si torna alla terminologia. Io sono un po' vintage come ragazzo, nel senso, mi piace molto il vintage, piace molto la televisione di un certo periodo, eccetera. Per cui anche l'odore stesso del vinile, ma quel profumo, quando lo levi dalla copertina per la prima volta,
mamma mia,
è allucinante, dai. Non c'è niente da fare. Respiri gli altri tempi. Respiri i tempi di una volta.
È vero. Senti, parliamo un attimo della tua esperienza. Com'è nato la passione per la musica e del fare musica e, fra virgolette, fare gruppo, fra virgolette?
Ma guarda, chiudo un attimo il discorso con quello che ha detto lui prima. Abbiamo fatto un singolo che si chiama Music in Black and White, che poi avete tra i vostri file. È stato il nostro primo singolo, è stato il nostro primo video, proprio perché volevamo in un certo senso rendere omaggio alla musica in bianco e nero, come se fosse stata un periodo televisivo, no?
Certo. Sì.
Quindi la musica in bianco e nero nella mia testa era quella, come dire, che aveva ancora quel tipo di sentimento, quel tipo di ricerca, i dettagli, eccetera, eccetera, di cui stavamo parlando adesso nel vinile. E proprio mi ricollego, perché quando ero ragazzino andavo in skate con un amico e suonava in un gruppo punk hardcore. E un giorno sono andato a vedere le prove dove lui, questo mio amico, cantava in questo gruppo, e ho provato questa attrazione incredibile, per dire: cacchio, ma perché non l'ho mai fatto prima, no? Mio padre in più ha sempre suonato, quindi era una roba in un certo senso un po' intrinseca nella mia famiglia, eccetera. Solo che poi mio padre fin da ragazzino mi faceva sentire rhythm and blues, soul, queste cose qua, ma l'approccio iniziale musicale per me è sempre stato il punk, l'hardcore, lo ska, eccetera, un po' perché andavo in skate e gli ascolti erano quelli, un po' perché la facilità di apprendimento su come si fa a fare il punk è veramente molto molto veloce, cioè del tipo impari tre accordi, ce la puoi già fare,
puoi fare un canzone. Pezzo, certo, sì,
quello. E sono passati 25 anni e sono ancora qua e mi sono rimesso a fare la musica di mio padre, oltre che punk con gli Shandon, quindi ho portato avanti le due cose, sia l'aspetto grezzo, diciamo, sia l'aspetto
un po' più raffinato delle cose che mi faceva sentire mio padre da bambino.
Un po' quello che è, fra virgolette, il blues.
Esatto.
Perché sostanzialmente l'anima del blues è anche questo.
Eh sì, cioè, diciamo, magari la ricerca delle radici.
Esatto, esatto, è quello intendo. E senti, qual è il tuo primo ricordo per quello che riguarda lo strumento che suoni o la voce che utilizzi?
Allora, devo dire che mio padre ha suonato le tastiere, e in particolare il farfisa, che era un po' l'imitazione dell'Hammond, diciamo così.
Mitico
perché non
farfisa.
Si poteva permettere l'Hammond.
Sì, voglio.
Esatto. Però aveva un suono molto particolare e io mi ricordo che a un anno e mezzo già ero seduto su quel farfisa sulle ginocchia di mio padre e sbattevo le mani sulle tastiere ed emettevo suoni a caso, e mio padre all'epoca mi registrava in cassetta, quindi ho trovato una cassetta di quando avevo 8 mesi che buttavo le mani a caso su un farfisa.
Bello.
Il primo ricordo che ho è quello lì.
Che figata però. Diciamo che non è da tutti, comunque.
No, infatti sono stato fortunato.
Senti, c'ho una domanda del nostro inviato dalla rete. Lui dice che lui pensa che ci possono essere canzoni musicalmente più elaborate, belle e brutte, ovviamente. Canzoni commerciali, appunto, belle e brutte. Ma è sbagliato svalutare, come fa tanta critica, tutto il commerciale a favore dell'autoriale, praticamente a prescindere?
No, io non sono per niente razzista musicalmente parlando.
Okay.
Quindi ci sono delle cose mainstream che sono molto più interessanti di cose alternative che sono semplicemente alternative ma non sono belle. Mentre ci sono cose mainstream che sono fatte comunque di cuore e poi per canoni che possono essere di mercato eccetera eccetera vanno a combaciare con il palato della gente che ascolta o che compra. Però io non sono assolutamente contro il mainstream.
Ok.
Anzi,
magari se utilizzato nel modo giusto, come tutte le cose, insomma, viene fuori una bella roba.
Assolutamente.
Bene, bene. Vedi, questo è, insomma, vedi anche il bello di internet.
Sì,
senti,
sì,
che
sì.
Cosa vogliamo far ascoltare ai nostri amici?
Ma magari potremmo far sentire Music in Black and White, la canzone che vi raccontavo prima.
Sì, sono curioso a questo punto. Sì, sì, sì.
Qual era, scusami?
Music in Black and White.
Che è praticamente è quella che avete creato voi?
Sì, sì, è un mio pezzo scritto in 8 minuti.
Ah beh.
Anche perché dura 3, quindi praticamente l'ho scritto in 8 minuti e l'avevo già suonato 2 volte.
Ah beh, bella cosa, insomma.
Ma guarda, questa è un'altra curiosità. Questa passione proprio specificatamente per il soul nasce dal discorso che facevi prima di tuo padre e poi tu comunque ne hai costruito sopra una cultura tua personale eccetera, oppure comunque già dentro casa c'era un ascolto così, insomma, diciamo, ricercato sul genere?
Sì, entrambe le cose, nel senso che mio padre non era un collezionista di dischi, ma il suo gusto andava in quella direzione lì, cioè rhythm and blues e prevalentemente il beat italiano anni 60, quelle cose lì, perché comunque lui è di quella generazione lì e lui è del 50.
Certo.
Non è così più vecchio di me, insomma.
per cui diciamo, dai, c'era anche una complicità, insomma.
Sì, sì, esatto.
E poi,
no, perché mio padre mi ha avuto che lui aveva 20 anni, quindi comunque voglio dirti che siamo coetanei, però comunque.
Beh, però insomma, sì, idealmente su alcuni punti di vista, poi andando avanti con l'età la differenza si nota sempre meno, perciò penso che comunque.
Ma hai presente Blues Brothers quando ha visto la luce?
Sì,
quando
sì, sì.
Brown? Praticamente io ero in furgone e dopo anni di hard rock, punk, hardcore, reggae, cioè, generi di questo tipo, per caso ho messo su un disco di Wilson Pickett.
Oh,
e dico, ma aspetta, ma perché questa roba qua la so a memoria? Perché in un certo senso per più di 20 anni non avevo un po' tralasciato completamente il background che aveva un po' inculcato mio padre fino ai 12-13 anni. E quando per caso mi sono messo su un disco di Wilson, ho detto, ma sta roba è una bomba, cioè sta roba spicchia di più che, non so, gli Slayer.
Ecco, e parliamo insomma di un gruppo che picchia.
Cattiva, ma allo stesso momento piena di fascino, no? Allora da lì mi è magicamente, immediatamente venuta voglia di scrivere una canzone così, anche se non avevo una band così. E poi da lì a un anno mi sono ritrovato con un disco fatto e un gruppo fatto.
Bello.
Perché proprio mi è partito il momento, ho visto la luce, devo fare la band soul.
Bello.
Bene. Allora, sai che facciamo noi? Visto che ne abbiamo parlato, ci ascoltiamo direttamente il pezzo.
Dai.
Bene, te lo lascio presentare direttamente a te, così i nostri amici se lo ascoltano con calma, quella calma che insomma è dovuta per un pezzo così.
Ok, guarda, se guardate il video della canzone c'è anche una ragazza americana che la presenta in americano come se fosse in una radio degli States, ed è fighissimo.
Wow, figo.
Comunque adesso la presento io, questa è Music in Black and White di Holly Reeve and the Soul Rockets.
Bella storia. Il bello della diretta, vedi? Il pezzo non è partito, parte adesso. Vediamo se riusciamo, eh?
Ladies and gentlemen, Holly Reeve and the Soul Rockets. Music in black and white.
Beh, che dire ragazzi, è fantastico, e il video devo dire mi piace moltissimo,
sì,
perché mi ricorda proprio come una volta, dai, come
anche, anche la presentazione iniziale, no?
Sì,
stile
sì,
radio americana anni 50,
una figata,
è un po' il signore e signori buonasera della televisione nostra,
vero,
quella
vero.
Vera, quella vecchia televisione, no?
Che ne pensi di questo pezzo?
Io vedo qualcuno qua, no? Perché il nostro
infatti
salotto,
la domanda era rivolta a lui.
Il nostro salotto si è ampliato questa sera.
Sì. Ciao a tutti.
Bentornato.
Grazie.
Io ti presento Holly, probabilmente lo conosci. Holly.
Ehi là.
Qui c'è qualcuno che ti conosce.
Chi è?
Vediamo se lo sai.
Un fotografo, Holly.
Amedeo.
Ciao Holly. Sgamato all'istante.
Sì.
Che poi tra l'altro è merito tuo, visto che l'intervista perché tu mi hai detto guarda c'ho questo gruppo che si è, l'ho ascoltato, mi è piaciuto, e ecco cotta e mangiata.
Fatto bene.
Visto che siamo in orario di cena e tu devi cenare, cotta e mangiata.
Cosa hai trovato a tavola pronto? No, adesso questa è la curiosità del momento, ma visto che...
Allora, hamburger e purè.
Sì, ti
ottimo,
prego.
Ottimo,
wow.
Ottimo, ottimo. Vinello rosso?
Come?
Birra o vinello rosso?
Ah, io sono astemio.
Ah, e piacere, io sono Alex. Quindi acqua naturale o gassata?
Naturale.
Naturale, perfetto. Quindi un classico, va giù che è una meraviglia.
Ma è già tanto che mi parlate, di solito quando dico astemio non mi parla più nessuno.
No, quando...
No, ma io infatti non parlavo con te, parlavo con... No, scherzo. No.
Quando no, uno ha sete, dicevano i nostri nonni, non c'è cosa migliore di un bicchiere d'acqua nel rubinetto.
Verissimo, verissimo. Quando la potevi bere.
Esatto, esatto, esatto. Allora, una curiosità, Olli. Abbiamo parlato del momento magico, secondo me, perché me lo sono immaginato, quando tu sulle ginocchia di tuo padre cominciavi a mettere le mani sul Farfisa. Da lì in poi, invece, com'è nata veramente la tua passione per lo strumento?
Perché mio padre suonava le tastiere, quindi io non volevo approcciarmi alle tastiere. Sai, quelle cose che non vuoi fare perché le fa qualcuno della tua famiglia.
Certo, sì, esatto.
Però per pura coincidenza mio padre aveva comprato una chitarra perché da un momento all'altro gli era venuta voglia di imparare a suonare la chitarra, ma dopo due giorni si era rotto le scatole e l'ha lasciata lì. E allora io di nascosto non volevo fargli vedere che avevo una passione per la musica, no, di nascosto mi facevo le mie lezioni di chitarra per i cavoli miei, e poi un giorno mi guarda e fa: ah, ma sai suonare?
Sai com'è?
Bello, bello.
È partito un po' così.
La paura sempre che i genitori ci mettano bocca anche su cose nostre personali che non vogliamo condividere magari con i parenti più stretti, no?
Beh sì.
Un classico.
È come il mio primo tatuaggio.
Mia sorella infatti ha avuto il processo contrario, visto che c'era mio padre con le tastiere e io con le chitarre e cantavo. Lei ha iniziato con la batteria perché...
Vabbè, giustamente, o per bene o per niente.
Esatto.
Vabbè, con la batteria, capito? Non ti sento, sto lavorando! Capito?
Esatto. Allora...
Senti, ma visto che Amedeo ha giusto un paio di tatuaggi, no? Tu ne hai qualcuno?
Sì, parecchi.
Oh,
diciamo,
vedi,
che quasi le braccia piene, tipo.
Oh, vedi. Ma com'è il rapporto blues tatuaggio secondo te? Questo binomio?
Ma non saprei, perché comunque è una cosa prettamente per la pelle bianca. Poi in un secondo momento è stato preso, diciamo, come fenomeno culturale anche da persone di colore, però oggettivamente dipende da che pelle hanno, perché la pelle nera è molto più dura da tatuare e quindi anche più difficile da tatuare, quindi in un certo senso i neri non sono proprio amanti dei tatuaggi, mentre quelli un po' più mulatti sono magari quelli che si adeguano o che cercano delle soluzioni alternative ai troppo colorati e cose di questo tipo.
Certo.
Quindi il blues in un certo senso non c'entra un po' niente, però credo che sia abbiamo una tradizione che in un certo senso ricorda anche quella del blues, perché è nata come la cultura del tatuaggio è nata come cosa molto radicata culturalmente tra le persone e oggettivamente fin dagli anni 20 sempre molto criticata e molto spaventava,
sì, vista
la gente.
Un po', vista un po' con degli occhi dubbiosi, diffidenti.
Il blues non è molto lontano da questa concezione, anche se arriva da un mondo completamente diverso. Quindi in un certo senso volendo si sposano.
Beh sì, volendo sì. Dice anche per forza, diceva quello.
Sì.
Guarda, mi hai dato un'idea, lo sai? Senti un po', che ne pensi?
Di cosa?
Di Soul Man.
Ah, grande.
Soul man. plus savoir faire de Bocuse, non, je n'ai pas ces choses-là.
Fantastica, devo dire.
Musicalmente questa sera sintonia.
Eh sì. Olli, sì. Devo dire che questa sera insomma ci ha portato una playlist bella nutrita, eh.
Ehi, grazie. Quello che avete appena sentito è Bellan Consol, che è un cantante francese strafigo, che ha già fatto 3 album, ma esiste da qualche anno, eppure le registrazioni, un po' come noi, sembrano quelle degli anni 50-60.
Beh, diciamo che
è veramente un
forse
film.
Io sono curioso di sapere una cosa, no? Visto che parlavamo di vintage poco fa, ma il microfono col quale registri è un microfono normale o un microfono particolare?
Allora, è il microfono che c'è nella copertina del nostro primo disco, è esattamente quello.
Avevo visto bene. Avevo visto
sì,
bene.
In realtà è un Sennheiser 441. È un microfono che veniva usato dai broadcast radiofonici negli anni 60, ma lo si usa ancora adesso.
Sì, alcune radio ce l'hanno addirittura.
Sì, sì.
Bene, infatti ho visto, tu dicevi qualcosa, no?
Sì.
Perché anche te...
No, dicevo della copertina del primo disco che...
Che l'ha fatta Maideo.
Esatto. C'era un motivo.
Ah, già, è vero.
Così ci ricolleghiamo a quel discorso che facevamo la puntata precedente, sì. Che appunto dicevamo che avevi fatto la copertina del disco. E beh, il disco è quello lì. O meglio, è questo che diciamo ha fatto Olli.
Cosa ha fatto Olli? Ho fatto solo lo scatto.
No, perché io ci tengo molto a fare le cose da solo, quindi le grafiche, ma anche la registrazione piuttosto che la produzione, scrivo io i pezzi, eccetera. Perché una cosa un po' antipatica che succede intorno alle band come la mia è che il pubblico che viene a vedere questo tipo di concerti ovviamente si aspetta che tu suonerai le canzoni degli anni 60,
sì.
Però magari non si accorge che metà del concerto sono canzoni tue che sono scritte in stile anni 50-60. E in quel caso è brutto, perché anche quando tu hai scritto una canzone come Music in Black and White che avete sentito prima, l'ho scritta io. E un sacco di gente quando viene a dirmi: ma di chi è quella lì? Quella lì è mia. Ah, ok.
Sì, perché la sente con quello stile, e allora si pensa magari. No?
Quella, ok, io mi vorrei sotterrare, ma non posso, perché insomma, qualche volta uno le fa ste gaffe, diciamo così.
Sì, ma non, a parte la gaffa, è proprio la cosa antipatica è che la gente che segue questo tipo di serate è ovviamente lì per ballare, per divertirsi, tutto quello che vuoi, però oggettivamente non diventa proprio fan del gruppo, e quello è un po' un peccato, perché uno si sbatte a scrivere canzoni proprio per cercare in un certo senso una sintonia con un pubblico che poi magari segue le stesse cose, come Bell'Uncle Soul che avete appena sentito, la canzone è sua, non è una cover, e io l'ho scoperto e sono diventato un suo fan. Certo. Quindi mi piace pensare che la gente abbia ancora voglia di scoprire l'artista, che ha voglia di scriversi le cose e proporre quello che ha di suo pugno e non solo fare le cover. Quindi sì, in un nostro concerto ci sono forse più canzoni mie che cover, però a fine serata la gente pensa che erano tutte cover.
E quindi sì, ho capito, non c'è il giusto riconoscimento, dici.
Diciamo, secondo te è una sorta di ignoranza anche da parte della gente per quanto riguarda il genere soul, oppure è perché comunque è un genere che è sempre stato apprezzato magari solo per, tra virgolette, fare casino di un certo tipo, perché poi casino con stile a farlo col soul.
Beh, di un certo livello.
Casino con stile me la rigioco perché mi piace.
Dai, l'hashtag però di stasera è casino con stile.
Esatto. Caos stile, ok, mi piace. No, in realtà è che uno oggettivamente scrive per avere non semplicemente un riconoscimento, ma perché ha bisogno di scrivere. Quindi in un certo senso quando uno va in giro a portare le proprie canzoni è molto più come dire, galvanizzato dal fatto che sta esprimendo quello che va dentro. Se invece fa sempre le canzoni degli altri, è un po' come sempre mettersi i vestiti degli altri, no?
Certo,
non sei mai te stesso. Quindi quando la gente non lo riconosce, un po' ti sta sulle scatole, perché dici, ma cacchio.
No, diciamolo, sta sulle palle un po', dai, diciamolo.
Va bene, mi sta sulle palle.
Ma scusa, avevamo detto inizio puntata che le parolacce erano libere. Io sono stato assunto per fare il beep e non mi hai usato neanche
allora
una volta.
Mi sta sul cazzo.
Beep!
No, abbiamo il cazzo, volevo dire. No, vabbè, anche perché messo nel modo giusto sta bene, quindi cerchiamo di metterlo nel modo giusto.
E beh, speriamo.
No, ma devi sapere una cosa, che l'approccio al che parte sul sole è molto legato al gospel, come dicevamo prima, no? E quindi non so per quale motivo, ma mi viene proprio naturale che quando penso che sto comunicando con i Soul Rockets, difficilmente mi viene di dire parolacce sul palco, mentre con gli Shandon hanno una vita di parolacce sul palco tutte le sere.
Sì, è più punk,
ma
è più
questo è spiegabile, dai, perché in quel modo tu ti scarichi e non c'è bisogno di portarlo di là.
Certo, invece di qui c'è più una roba che uno vuole essere più distinto, comunque più solare, ma in un certo momento passionale senza risultare, cioè aggressivo ma senza risultare arrogante, non so come dire. Il soul è proprio questo, è quello che mi prende proprio tanto bene del soul, a differenza del rockabilly o dello swing, è che i cantanti sono estremamente dei gridatori, come se facessero parte di una band punk, eccetera eccetera. Se senti Wilson Pickett o James Brown, sono due cantanti che urlano come dei pazzi, mentre nel swing o nel rockabilly
tipo I Feel Good,
esatto, non c'è proprio l'attitudine a urlare, perché non si faceva, mentre nella musica nera urlare era un po' far capire che il grido significava qualcosa. E quindi, visto che io sono un po' un urlatore, nel soul mi trovo molto bene.
Certo. Mi è piaciuto questo connubio soul solare che hai fatto, perché effettivamente comunque ci sta tutto.
Non lo volevo fare, però
ti è venuto, ma ti è venuto bene, guarda.
Beh, i collegamenti ci sono sempre, poi bisogna vedere il tipo di collegamento, no?
Sì, sì, sì.
Sostanzialmente è anche quello che uno si porta in giro, un po' dal bagaglio culturale, un po' magari da quello che uno vuole trasmettere.
Certo, ma poi la verità è che io suono dall'89 e lo faccio di professione dal 94. Devo dire che negli anni tutta la musica che ho scritto e portato in giro aveva sempre una componente aggressiva, perché vabbè, tra il punk, lo ska core, l'hardcore, ho sempre avuto gruppi così. Per me suonare significava sempre andare a 100 all'ora, e invece adesso che ho i Soul Rockets da quasi 4 anni mi sto godendo un momento di serenità musicale, e per assurdo anche l'atmosfera che c'è tra i musicisti anche in furgone durante i viaggi è molto più rilassata. So che può sembrare una stupidaggine, però è così.
Senti, mi chiedono di dove sei, io non l'ho detto giustamente, però
Io sono nato a Bergamo, ma non sono bergamasco, sono cresciuto in Brianza, vicino alla Mecca, cioè Arcore.
Adesso siamo curiosi ovviamente noi di sapere di dov'è il nostro amico che ce l'ha chiesto.
Ovviamente sto scherzando, ma di Arcore non me ne frega niente. Però sono cresciuto lì. Esatto. E adesso sto a Milano da qualche anno.
Bene, bene. Senti, ma che ne pensi invece di quando vedrai la mia ragazza?
Guarda, io ogni concerto la faccio con i Soul Rockets, abbiamo fatto anche un video, un singolo, proprio per in un certo senso ricordare chi era Little Tony per questo paese qua, perché molti l'hanno, secondo me, un po'
denigrato.
No, non denigrato, l'hanno un po' reso un giullare, un po', perché ovviamente
un po' anche la TV,
Sì, l'hanno un po' preso in giro, perché oggettivamente questa cosa di Elvis a un certo punto non si teneva più. Però se voi andate a leggere chi è Little Tony, è stato il primo a fare il rock and roll in Italia, sì, prima di Celentano, sì, e prima di mille altri.
Sì, sì.
E una cosa che non si sa molto è che Little Tony, prima di fare successo in Italia, aveva già fatto successo in Inghilterra. Cioè nel 1956 Little Tony con i fratelli faceva parte di un spettacolo televisivo inglese dove loro erano la band e già vendevano dischi in Inghilterra, erano in classifica. Poi in Italia la RCA si è accorta di questo fenomeno italiano all'estero e l'hanno, diciamo, assunto per fare carriera in Italia.
Diciamo un po' come un po' i nostri medici oggi, no? Li ricerchiamo all'estero, quelli italiani, perché scappano per cercare successo e poi dopo bisogna noi andare a riprenderli, perché assolutamente la loro non tornerebbero mai.
E purtroppo questo paese non regala quasi niente. Cioè, in un certo senso, se hai talento, molto spesso devi o farti le cose da solo o cercare soluzioni alternative o andare all'estero.
Quindi, allora, visto che voi talento ce l'avete, io faccio così, faccio ascoltare il pezzo.
Grande.
Ormai io vedo solo lei che morirei se non sapessi che fra poco tempo ritornerò e per noi ci sarà anche il tempo della felicità. Dille che lei deve aspettare me che tornerò, se lei mi aspetterà tu che lo sai. Tu devi dirle che quando vedo un'altra donna penso solo a lei.
Pezzo è veramente figo,
sì,
rifatto in questo modo, ma poi il bello è vedere anche quello che è il videoclip, no? Tu che poi te intendi di fotografia, no? Anche il videoclip è girato bene, insomma, sì, è fatto veramente bene. Poi gli chiediamo anche qualcosa sull'abbigliamento, no? Perché sono curioso. Invece so che c'è il nostro inviato alla rete, Alessandro, che voleva fare una domanda. Cioè,
no, io dire... più che una domanda, io volevo esprimere la mia su Little Tony, ecco. E anche su Bobby Solo, di cui non si è parlato, perché diciamo che, voglio dire, loro sono stati i due divulgatori, no, della figura di Elvis qui in Italia. Little Tony interpretava il lato più, come posso dire, più rockeggiante, quello la J-Lo's Rock, per capirci, mentre invece Bobby Solo quello più languido, la Love Me Tender, ecco. Tra l'altro cioè, sull'onda del revival poi c'è stata anche una partecipazione insieme dei due a Sanremo nel 2003 con la canzone Non si cresce mai, ma questo è un altro discorso. Qui siamo già su un discorso di revival, no? Di quando dagli anni 80 in poi c'è stato il revival musicale delle canzonette da jukebox degli anni 60 e 70, e quindi diciamo sono stati recuperati tutti i cantanti, come diciamo, del pop, melodia commerciale o cover band dell'epoca, ecco.
Sì.
E sì, diciamo che questo, voglio dire, forse questo fenomeno televisivo da un lato ha semplificato anche quelle che sono state certe figure, perché voglio dire anche un Little Tony, un Bobby Solo, pur chiaramente visti sotto un'ottica commerciale, comunque hanno sparato le loro cartucce al momento giusto negli anni 60, ecco. Chiaramente qui si è ascoltata la cover di Holly di una canzone più grintosa, come Quando vedrai la mia ragazza, ma a tutti, quando si parla di Little Tony, viene subito in mente Cuore matto, ecco, che Beh, siamo già più su un orientamento melodico, no? Un po' più ripulito, come anche Ritea, ad esempio, no?
Senti, ma che ne pensi di questa versione rifatta da Holly?
Mi piace, è grintosa, no, ma Holly si capisce che ha una grande passione per il rock, per il blues, ecco, e a questo punto io vorrei dire la mia anche su Zucchero e poi chiedere a Holly cosa ne pensa. Diciamo sì, che molti nell'ambiente, insomma, lo hanno comunque anche, diciamo, spesso criticato per il fatto, insomma, di come posso dire, lo hanno accusato di plagiare anche parecchio, insomma, voglio dire, a destra manca, in primis dalla figura di Joe Cocker, che è stato per certi aspetti il suo maestro. Nell'87 hanno duettato anche insieme sulle note di With a Little Help From My Friends, questa cover dei Beatles, no, con cui Joe Cocker si è affermato a Woodstock nel 69. Però io devo dire una cosa di Zucchero: comunque ha una sua poetica. A mio modestissimo avviso, i suoi testi più belli però li hanno scritti altri. Penso per esempio a Diamante per De Gregori, penso anche a certi testi di Panella, come per esempio una canzone meno conosciuta ma che io amo tantissimo, che è Rossa Mela della Sea. E poi devo dire una cosa di Zucchero, che comunque sia è riuscito anche a duettare con grandi artisti della scena musicale internazionale. Questo gliene va dato atto, può avere anche magari avuto degli agganci grazie alla sua casa discografica, però se lui non avesse avuto abilità nel sapersi muovere, nel sapersi scegliere, diciamo, comunque poi le sue collaborazioni, non avrebbe fatto tutta questa strada. Questo è innegabile, voglio dire. È difficilissimo per un italiano, e non solo in campo musicale, riuscire a collaborare con grandi artisti internazionali di quel calibro lì, soprattutto se americani, perché il mercato americano è sempre stato molto basato sui propri artisti, e per un italiano è praticamente impossibile entrarci. Forse qualcuno riesce a fare qualche piccola cosa, ad esempio, non so, un Giancarlo Giannini, che ha fatto anche delle apparizioni commerciali in film, non so, dei fratelli Scott, Ridley per quanto riguarda Hannibal e Tony per quanto riguarda Man on Fire. Ma tornando a noi, io volevo sapere da Holly cosa ne pensa di Zucchero. Ecco,
ok, adesso glielo chiediamo. Intanto io ti faccio ascoltare un altro pezzo che ha scelto il nostro Holly.
No! No! Yeah!
pezzo grintoso,
boom boom, questa
stasera,
è stata boom boom
ragazzi, è come la tequila.
Gran bella musica, gran bel personaggio, sì.
Peccato che ci abbiamo solo sempre poco tempo e non abbiamo mai il tempo di mettere tutti i pezzi che vogliamo ascoltare. Questo è un peccato perché purtroppo è un'ora e mezzo, vero Olly?
Sì,
un'ora e mezza è sempre troppo poco.
Ah, per me poi.
Ah, ne sono convinto. Anche perché quando inizi con una, poi è come i semisalati, ne devi andare avanti, non puoi stare con le mani in mano.
Ma adesso chiudiamo questa puntata. Poi dalle 10 facciamo la seconda parte, dalle 10 alle 11 e mezza.
Esatto.
No?
Perfetto, sarebbe male.
Oppure venite a vederci live che fate prima.
Sì, a proposito del live, quando ti troveremo live e dove?
Questo venerdì suoniamo sul Trasimeno in un locale che si chiama Supernova.
Ok.
E praticamente dovremmo avere una band della zona che sono molto fighi, si chiamano Mighties, fanno una specie di garage beat col Far Fisa, tra l'altro, quindi super.
Bene.
Cioè, e loro spaccano.
Cioè già suonato con loro lì.
Sì, anni fa, adesso però hanno la tastiera e sono diventati ancora più beat e sono ancora più fighi.
Ah, bene, non perderemo occasione, magari così finalmente ci conosciamo anche di persona.
Esatto.
Senti, che cosa ne pensi di Zucchero, di Little Tony e di Bobby Solo? Senti un po'.
Guarda, Bobby Solo in questi giorni ha suonato da queste parti e due dei Soul Rockets suonavano con lui.
Ah, vedi, bella storia.
Proprio fighissimo, e lui ha 70 anni e ha ancora una voce incredibile. Little Tony, come dicevo, c'è proprio questa affinità. Cioè, se pensate che lui nel 64 ha portato quella canzone che abbiamo fatto noi a Sanremo, era come se Skrillex facesse Sanremo di quest'anno, cioè
certo.
era nato il rock and roll in Italia, quindi incredibile.
E
invece è stato forse uno dei primi concerti che sono andato a vedere da bambino. Ho sempre rispettato il suo modo di fare, anche un po' copione. Però in un certo senso a volte era un po' troppo pop per i miei gusti, però devo dire che l'ultimo disco ci sono due o tre canzoni veramente old school, anche se i suoni sono un po' sì, tipo Game Boy.
È vero,
però i pezzi non sono male.
Bene. E questo è per rispondere, insomma, alla domanda che ci ha fatto il nostro inviato alla rete. Io invece ne ho un'altra di domanda che faccio un po' di rito a fine puntata. Che cosa non deve mai mancare sulla scrivania di Olly?
Il caffè e il computer.
Caffè e computer, vedi, ci siamo, insomma. E se diciamo che siamo anche in orario di cena, no? Un piatto che potrebbe, diciamo, far pensare ai Soul Rockets e The Rockets e Olly, quale potrebbe essere?
Cacchio, non lo so. Forse imbrasato con la polenta.
Boh, mamma mia. qui abbiamo una fame, quindi già ci dici queste cose belle. Quindi una volta che vi inviteremo faremo il brasato con la polenta.
È uno dei miei piatti preferiti, quello è veramente blues.
Sì. È bella.
Tornando a casa mi braso da solo, c'ho una fame, ragazzi. sì, gran buon piatto, grande scelta, grande scelta.
Bene.
Oltre che musicalmente, insomma, hai anche un futuro, eventualmente hai anche un futuro in cucina.
Ma da mangiatore.
Svelaci una curiosità, ma tu cucini?
No, cioè, c'è stato un piccolo periodo dove abitavo da solo e quindi vabbè, dovevo, però veramente ero una schiappa e quindi a un certo punto ho mollato il colpo e ho preferito mangiare fuori.
Quindi adesso la moglie si sfantazzerà per prepararti i piattini?
Sì, perché sennò sono cazzi. Cioè,
bip, scusate, mi sono distratto.
Se no mangerei veramente biscotti e caffè tutti i giorni, basta.
Quindi salutiamo anche Francesca che starà lì con te, ci starà ascoltando probabilmente. E sì, senti, esatto. Un consiglio che daresti a chi si avvicina a un genere come il blues?
Di non ascoltarlo con la testa, ma di ascoltarlo e basta. Cioè, è una roba difficile da spiegare, però solitamente la musica è sempre purtroppo visto come intrattenimento e non più come forma d'arte. Quindi riuscire a risentirlo come, contesto musicale da dove arriva, capire che tipo di etimologia c'è dietro è molto più interessante. È un po' come scoprire che cosa c'è dietro a un piatto, come non so, l'origine della pizza, per poi rimangiarlo con occhi diversi. No? E la stessa cosa potrebbe essere questo.
Well, diciamo che è una pizza alla mozzarella che poi diventa mozzarella di bufala.
Esatto.
Guarda, infine, brevissimamente, una domanda: tu la tua cultura musicale per quanto riguarda il soul e il blues te la sei fatta solo ascoltando musica oppure leggi? Ti piace leggere?
No, entrambe. Poi tra l'altro ho letto recentemente un libro bellissimo che si chiama Sweet Soul Music, scritto da un giornalista che ha fatto diversi libri biografici di generi, e quello è incredibile perché ci sono delle monografie microscopiche di Solomon Burke, Ray Charles, eccetera eccetera, e poi va nel dettaglio su che cosa è successo in quel periodo storico nell'America di quegli anni, compreso tutto un discorso razziale. È veramente un libro che mi ha aperto la testa, insomma.
Senti, per quello che riguarda, beh, ti credo, per quello che riguarda lo strumento musicale, ne hai uno in particolare che ti piace e non ne puoi fare a meno, o diciamo è la voce il tuo strumento?
Allora, purtroppo è la voce il mio strumento. Purtroppo. Dico purtroppo perché fisicamente la voce è molto più invasivo come processo fisico che non so, il pianoforte o qualsiasi altro, nel senso che è tutta una questione psicologica, è una questione fisica, è una questione di resistenza, eccetera eccetera, mentre un altro strumento la problematica sono le dita o il fiato, per capirci, mentre il cantare è molto più difficile psicologicamente, insomma. Però lo strumento che mi piace di più è sicuramente la chitarra, infatti a casa mia ci sono chitarre appese ovunque.
me l'immagino.
Gran bello strumento.
Beh, io ti ringrazio di essere stato di essere stato qui con noi, insomma, nel nostro universo parallelo, e ti rinnovo naturalmente i saluti per quello che riguarda l'universo, ma naturalmente ti rinnovo anche a mettere le informazioni per quello che riguarda appunto Holly and the Rockets, per quello che riguarda insomma le serate, ecco, se volete, diciamo, avete la possibilità nella nostra pagina di Universo Parallelo mettere quando farete serate, e anche perché no, magari qualche foto, qualche curiosità su di voi.
Sì, sicuramente.
Bene. Prossimo concerto l'abbiamo detto, e
prossimo concerto a casa nostra, ragazzi, certo, a casa nostra, certo. Perciò amici.
Abbiamo tre concerti uno dietro l'altro, abbiamo Lì da voi, poi c'è Roma il giorno dopo con i Monaci del Surf, e poi il giorno dopo ancora siamo al finale Emilia.
Ascolta, per i nostri amici più vicini, quelli che insomma sono di casa nostra qui, perugini, umbri e dintorni, ripeti il nome del locale a Tuoro venerdì sera?
Si chiama Supernova.
Benissimo. Ottimo. Supernova, amici.
Supernova è l'appuntamento, e naturalmente gran bel concerto sarà. E ultima cosa, no? Tu qual è diciamo il concerto che ti è piaciuto di più in assoluto che hai fatto?
Cavoli, boh. No, nel senso che ne ho fatti più di 2000 negli ultimi 20 anni, quindi
sì.
Non lo so.
Beh, però dai. Ce n'è uno in particolare che ti è rimasto un po' nel cuore, magari ha un particolare?
Ce ne sono più di uno, però allora, uno in particolare che non è sicuramente il più grosso che ho fatto, anzi, era proprio un localino del cacchio in Olanda. Ma c'è stato un momento dove suonavamo con gli Shannon. A un certo punto la nonna del cantante del gruppo Spalla che suonava prima di noi ha fatto stage diving sulla gente.
No, fantastico.
Una nonna.
Bellissimo.
Nonna, cioè, la nonna aveva portato la band del nipotino a suonare di spalla al mio gruppo, cioè di spalla di Shannon. E poi lei ha fatto stage diving tipo a 70 anni, il giorno dopo ci ha fatto la colazione tra i cavalli e le mucche.
Grandioso.
Dai, che figata però.
Sì, fighissimo.
Bene. E io ti lascio presentare l'ultimo pezzo di questa serata, non ultimo per progressione, ma naturalmente poi trovate tutto sulle pagine che pubblicizzeremo su Facebook e naturalmente anche su YouTube, perché avete anche un canale YouTube.
Sì. Allora, diciamo che questa canzone è una canzone speciale di una cantante incredibile che si chiama Sharon Jones, che ormai è un po' una punta di diamante del genere a livello internazionale, per chi conosce un po' questo tipo di musica. Lei tra l'altro ha una storia un po' pesante, perché è appena uscita da un cancro e ha vinto il cancro e sta già facendo dei tour incredibili in tutto il mondo, e questa canzone si chiama 100 Days, 100 Nights.
Grande. L'appuntamento con Universo Parallelo è per mercoledì prossimo, e da Alex e Giulio, insieme a Ferrante questa sera, al nostro Amedeo, un saluto a te Oliviero e a tutti The Rockets.
No dai, Oliviero no, non mi chiama neanche mio
Olli, mamma. Olli. ho letto Oliviero perché mi compare giustamente il nome.
Dai, un abbraccio ad Amedeo e ci vediamo questi giorni.
Ciao Olli.
Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao.
L'appuntamento è per mercoledì prossimo con Universo Parallelo. Un saluto al nostro inviato alla rete Alessandro Ticozzi e naturalmente Marco Mollichella per Celtic Tales. Buonanotte!
Ciao!